Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Mater. Vi voglio dare anche l'augurio di un buon mese di maggio e siccome oggi è la giornata delle vocazioni, ecco anche buona giornata delle vocazioni, preghiamo appunto secondo questa intenzione. Riprendiamo la lettura delle orazioni di Santa Caterina che avevamo un po' interrotta perché la volta scorsa abbiamo parlato del mistero eucaristico nella vita e nelle opere della Santa. E quindi diciamo così abbiamo fatto un breve intervallo proprio perché in riferimento alla settimana santa che stavamo per vivere. E adesso riprendiamo appunto la lettura della terza orazione di Santa Caterina. Allora, le orazioni di Santa Caterina si possono quasi dividere in due parti. Le prime tre appartengono al periodo di Avignonese e le altre invece sono legate, diciamo, a delle feste particolari, a situazioni particolari della Chiesa. Allora, questa completa un po', diciamo così, quello che è il cuore del discorso della storia di Avignone. Noi sappiamo che il Papa si trovava ad Avignone e si parla appunto della cattività avignonese che durava da 70 anni e che assoggettava la Chiesa alla Francia. E quasi tutti i cardinali erano francesi e questo assoggettamento al re di Francia non dava la libertà necessaria alla Chiesa e soprattutto faceva sì che i pastori della Chiesa, il Papa in primis, non fosse presente ai problemi, cioè non si occupava della pastorale, ecco, che gli toccava. E quindi era impossibile poter rinnovare, riformare la Chiesa come tutti i santi sentivano, una riforma di cui tutti i santi sentivano il bisogno, e con Santa Caterina in primis, se il Papa non fosse tornato a Roma. E quindi questo ritorno a Roma era visto come essenziale per dare inizio alla riforma della Chiesa di cui si sentiva tanto il bisogno e perché la Chiesa tornasse a essere la guida spirituale dell'umanità. Quindi Santa Caterina era andata ad Avignone personalmente, come aveva tanto desiderato, e aveva parlato con il Papa Gregorio XI e lo aveva convinto a tornare a Roma. Però il Papa aveva trovato tanti ostacoli, appunto soprattutto da parte dei cardinali e da parte della sua famiglia. Si dice infatti che quando partì suo padre si mise per terra e gli disse passa sopra il mio corpo perché io non voglio che tu parta. E il Papa ebbe il coraggio di farlo e probabilmente ebbe il coraggio di farlo grazie anche alle esortazioni che la Santa gli diede. Abbiamo visto nelle orazioni precedenti appunto come durante questa visita di Caterina al Papa, avvenuta nel giugno del 1976, ha avuto queste due orazioni in stato di estasi e anche questa terza orazione è stata pronunciata in estasi, però è stata pronunciata mentre la Santa ritornava in Italia. Pensiamo che appunto di questo ritorno quanto era stato faticoso il viaggio di andata e quanto poteva essere faticoso il viaggio di ritorno. Era un viaggio via terra perché ovviamente diciamo così non era facile per lei avere a disposizione una nave e quindi era un viaggio via terra fatto a tappe. E nell'ottobre del 1376 Caterina si trovava a Genova. Lei sapeva, perché era una santa e aveva anche questa capacità di capire, il Signore le illuminava anche sul futuro, no? E quindi era rimasta lì a Genova, e si è fermata a Varazze a Genova un tempo abbastanza lungo perché sapeva che il Papa sarebbe approdato appunto e si sarebbe fatto vedere come avvenne. Allora abbiamo visto questa difficoltà che Gregorio aveva avuto di imbarcarsi per tornare a Roma. Il viaggio si era imbarcato a Marsiglia e il viaggio era stato molto burrascoso. Qualcuno aveva visto in questa difficoltà del viaggio proprio quasi un segno che era meglio per lui tornare indietro, che era un'avventura quella a cui si esponeva. E invece il Papa proseguì e giunto a Genova volle incontrarsi con Caterina. Caterina lo esortò a proseguire e gli disse che se trovava delle difficoltà non c'era da meravigliarsi, anzi c'era da rallegrarsi, perché le vie per la conquista delle anime sono la via è la croce, e quindi se Gesù aveva subito persecuzioni difficoltà, fatiche, pene eccetera, questo era una cosa normale, e quindi anche il Papa doveva vedere anzi un segno positivo in tutto questo. E dunque, però, ecco, Caterina si sente personalmente coinvolta in questa, chiamiamola tra virgolette, avventura. Infatti lo ricaviamo anche dalla lettura dell'orazione, nella quale appunto si rivolge a Dio perché dia al Papa, lo confermi nel buon proposito, gli dia una volontà salda e capisca, entri nella logica della croce, che è la logica con cui Dio, ecco, opera. Però ecco, appunto, vediamo come Caterina si coinvolge offrendo se stessa perché possa realizzarsi se stessa. Signore, dice appunto, Dio punisci su di me i peccati che commessi dal tuo popolo perché possa realizzarsi questo progetto meraviglioso. E iniziamo la lettura. O Padre onnipotente, Dio eterno, o inestimabile e dolcissima carità, io vedo in te e tengo nel cuore che tu sei la via, la verità e la vita, per la quale bisogna che vada ogni uomo che è per venire a te, la quale il tuo amore ineffabile drizza e forma dalla vera notizia della sapienza del tuo figliolo unigenito Signore nostro Gesù Cristo. Forse è un po' difficile da capire, però allora si rivolge al Padre. Abbiamo visto come Caterina spesso si rivolge al Padre, e del resto il dialogo è un dialogo fra il Padre e lei, e quindi diciamo così, questo ci fa capire fino a che punto le era connaturale questo rivolgersi al Padre, perché il Padre è il principio di tutto, lo dice anche un inno delle lodi. Allora Caterina si rivolge al Padre e lo chiama onnipotente ed eterno, carità dolcissima e inestimabile, e gli dice io vedo, lo capisco, quindi capisco, e tengo nel cuore. Questo è molto bello perché ci fa capire quando la Madonna ci dice pregate col cuore, cosa significa tengo nel cuore, che tu sei la via, la verità e la vita, per cui bisogna andare. Ecco, abbiamo visto come Gesù al termine quasi della sua vita, quando Tommaso gli chiede la via per il Padre, e gli dice io sono la via, la verità e la vita, e Gesù è una via, verità e vita per tutti, perché possiamo tornare al Padre, e dice la quale il tuo amore ineffabile drizza e forma dalla vera sapienza del tuo figliolo. Allora vuol dire che, e qui diciamo per capire un po' cosa significa questo che Caterina dice, bisogna pensare al contesto generale in cui lei scrive, dicendo che appunto il Signore ha una via particolare per ciascuno. Cioè, è vero che Gesù è la via di tutti, è vero che Gesù è regola nostra, però in questa via, che è la via della croce che porta al Padre, ognuno ha la sua strada, e noi lo vediamo come ognuno veramente ha la sua strada, anche se la croce connota tutte quante le strade, e difatti ciascuna via è dirizzata e formata dalla sapienza del figliuolo di Gesù Cristo. Tu sei quel Dio eterno e incomprensibile, il quale, essendo morta la generazione umana per la miseria della sua fragilità, mosso solo d'amore e per pietà clementissima, hai mandato a noi il vero Dio e Signore nostro, Gesù Cristo, tuo figliuolo, vestito della nostra carne mortale. E hai voluto che non venisse con diletti e pompe di questo mondo transitorio, ma con angustia, povertà e tormenti, sapendo e facendo la tua volontà, per nostra redenzione, disprezzando i pericoli del mondo e gli impedimenti del nemico, affinché vincesse la morte con la morte, essendo obbediente fino alla acerbissima morte della croce. E allora abbiamo visto come in tutte le orazioni il fondamento di Caterina è la contemplazione del mistero di Dio e del mistero di Cristo. E allora ecco, si rivolge appunto al Padre dicendogli che lui è incomprensibile nei suoi progetti. Incomprensibile, cosa vuol dire incomprensibile? Noi potremmo dire imperscrutabile. Al di là di ogni immaginazione umana. Quindi il progetto di Dio supera e va al di là ed è diverso. Le mie vie non sono le vostre vie. Ecco, sappiamo come fin dalla Sacra Scrittura Dio lo dice, no, a noi uomini. E difatti, appunto, il Signore Gesù Cristo ha seguito una via che noi non ci saremmo immaginati. E lo ha mandato per noi, quindi e questo dimostra l'amore, la pietà clementissima di Dio, lo ha mandato per noi vestito della nostra carne mortale, ci dice Caterina, vestito. Ecco, pensiamo quindi che l'umanità di Cristo veste la carne mortale, è il vestito che lui si è indossato. Per potersi far vedere. E hai voluto che non venisse con diletti e pompe, non ha voluto che venisse nella gioia, più che nella gioia, nell'onore, nel benessere, in tutto quello che diciamo ci attira, ma con angustia, povertà e tormenti. Ecco, pensiamo che Gesù dalla nascita, no, vive questa realtà, la povertà, le difficoltà, lui, sua madre, San Giuseppe, facendo la tua volontà. E per la nostra redenzione disprezza i pericoli nel mondo e gli impedimenti del nemico. Allora, noi sappiamo appunto che a proposito del nemico conosciamo le tentazioni del diavolo, no? Sappiamo che soprattutto l'ultima tentazione dice ti do tutti i regni del mondo, tutto tuo, ecco io te lo cedo, purché tu mi adori. Ecco, questa diciamo è la tentazione che ha subito Cristo e l'ha subito esemplarmente per ciascuno di noi. E quindi per ciascuno c'è questo modello del modo in cui Gesù Cristo ha vinto il demonio, delle proposte che il demonio ci fa e che Cristo ovviamente non accetta e ci insegna come, che cosa dobbiamo fare in realtà, cioè accettare la via che Dio ci propone ed è una via completamente diversa. Affinché vincesse la morte con la morte. Quindi il progetto di Dio era che Gesù vincesse la morte corporale e anche spirituale con la sua morte, essendo obbediente fino alla acerbissima morte della croce. Allora Caterina si è rivolta al Padre, adesso si rivolge a Gesù. E ora, o amore incomprensibile, tu sei quello stesso il quale, mandando il tuo vicario a ricomprare i figlioli, morti per essersi separati dall'obbedienza della Santa Madre Chiesa, su unica sposa tua, lo mandi con angustia e pericoli, come mandasti il diletto figliolo tuo, Salvatore nostro, a liberare i figlioli morti dalla pena della disobbedienza e della morte del peccato. Ecco, quindi c'è una specularità, possiamo dire, fra quello che è avvenuto per Cristo e quello che deve avvenire per il suo vicario. E di nuovo, ecco, Caterina parla a Dio come amore incomprensibile, cioè che va al di là di ogni, non perché è illogico, non perché è irrazionale, ma perché va al di là di ogni comprensione umana. Tu sei lo stesso, quindi tu hai mandato tuo figlio per questa strada, e tu sei lo stesso che mandi il tuo vicario a ricomperare i figlioli per la stessa strada. Lo mandi con angustia e pericoli, come mandasti il figlio tuo, Salvatore nostro, e lo fa per liberare i figlioli morti dalla pena della disobbedienza, della morte e del peccato. Quindi non ci può essere una strada diversa da quella di Cristo. Ma gli uomini, fragili creature tue, giudicano con cattivo e presuntuoso giudizio e con affetto della carne in modo contrario, affinché, distolti dal nemico, impediscano la tua volontà e il frutto della tua salvezza, per distogliere il tuo vicario in terra dalla tua legazione tanto salutifera. Allora però le persone non giudicano secondo Dio, ma giudicano secondo la carne. Giudicano secondo un giudizio presuntuoso e cattivo. Ed è presuntuoso e cattivo perché? Perché si discosta dal giudizio di Dio ed è un giudizio legato all'affetto della carne. È un giudizio, potremmo dire, tra virgolette, istintivo, cioè nel senso in cui prevale, ciò che prevale è questo legame. E quindi, secondo la carne, ecco, pensiamo appunto il papà, del papa, che si era buttato per terra per costringerlo tramite il legame effettivo che c'era tra di loro a impedirgli praticamente questo ritorno a Roma. E il nemico, cioè il demonio, cerca di distoglierci dal giudizio divino in questo modo, e impedisce, in questo modo vuole impedire la volontà e il frutto della salvezza, distogliendo il Papa, il vicario tuo in terra, da questa missione, legazione, significa missione, da questo incarico tanto salutifero, cioè che porta alla salvezza. Come vedete non è di facile lettura l'orazione, ma spero che la spiegazione che ho dato sia abbastanza comprensibile, almeno fino ad ora e anche successivamente. Allora vediamo in questa prima parte dell'orazione, vediamo come Santa Caterina è come se dicesse, in sintesi, cioè se il Figlio di Dio è stato mandato per questa strada, che è quella del tormento, dell'angustia, della morte, eccetera, ma possiamo pensare che il suo vicario debba seguire un'altra strada? No, non è possibile, questa è la strada. E quindi se vuole ottenere la salvezza delle anime, deve fare la stessa cosa che ha fatto Gesù Cristo, e quindi deve accettare e non deve seguire, deve accettare appunto le angustie e non deve seguire il giudizio stolto e presuntuoso e cattivo che gli uomini hanno sugli avvenimenti. Facciamo una breve pausa musicale. Ecco, abbiamo sentito in questa prima parte della terza orazione come Santa Caterina parla di un giudizio presuntuoso e cattivo. E questo giudizio presuntuoso e cattivo è proprio nel volere che Dio pensi e agisca come faremmo noi. Santa Caterina ovviamente lo applicava al suo momento storico e alla situazione che stava vivendo, e in particolare appunto abbiamo visto questo fatto del viaggio del Papa, del ritorno del Papa a Roma, però ognuno di noi potrebbe applicarla alla situazione che sta vivendo adesso, che si sta vivendo adesso, perché diciamo così, questo giudizio molte volte viene esercitato su Dio e contro Dio, e si dice: ma perché Dio permette, perché Dio fa così, perché Dio fa cosà? Ecco, quindi pensiamo che, come dice San Paolo, la volontà di Dio è la nostra santificazione. La nostra santificazione non è che può percorrere una via diversa rispetto a quella che ha percorso Gesù Cristo, perché il santo più santo, tre volte santo, è Gesù, no? E allora, ecco, a noi che cosa dice? Allora non possiamo farlo, sì, perché Gesù non ci ha additato delle cose impossibili, ma possiamo farlo solo col suo spirito. E quindi al posto del giudizio umano dobbiamo metterci lo Spirito di Dio, che ci dà la comprensione spirituale e la forza per seguire la via che Dio ci indica. Vabbè, adesso le continuiamo la lettura. O amore eterno, questi non temono la morte dell'anima, ma quella del corpo, e giudicano secondo il loro senso e amore proprio, e non secondo il tuo vero giudizio e la profonda sapienza della tua maestà. Tu sei posto per nostra regola e sei porta per la quale ci è necessario passare. E perciò dobbiamo godere nelle fatiche e angustie, siccome tu hai detto, perché siamo nati per questo. Il corpo e la carne nostra, molto miserabile, non producono altro che frutto di amarezza per la tua provvidenza ammirabile, affinché non ce ne rallegriamo, né speriamo in esse, ma ci gloriamo nel frutto della salvezza e nei tuoi doni celestiali. E anche qui c'è un insegnamento molto forte, che è un insegnamento di una grande santa. Cioè, che noi non, il Signore ci toglie certe cose che ci piacciono e a cui noi siamo attaccati, perché ci vuol far capire che queste cose che ci sembrano tanto buone producono frutto di amarezza. E quindi c'è una provvidenza ammirabile in questo disegno di Dio. E noi non dobbiamo sperare in esse, ecco, nel fatto che siamo assicurati, nel fatto che tutto va dritto, nel fatto che le cose vanno come abbiamo programmato e progettato, perché vuole che ci gloriamo nel frutto della salvezza eterna e nei doni celestiali, cioè nei doni che Dio ci fa. Allora, i doni materiali purtroppo tante volte ci accecano e ci fanno guardare per terra anziché guardare in cielo, e così non ci si accorge che ci sono anche i doni spirituali e che l'accesso a questi doni spirituali è per una via che è la via stretta e non è la via larga. Bene dunque si deve rallegrare il tuo vicario facendo la tua volontà e seguendo la giustizia di Cristo Gesù, il quale svenò e aperse e sciolse per noi il santissimo corpo suo, e diede il suo sangue per lavare i nostri peccati e ricomperare la nostra salvezza con pietà ineffabile. Abbiamo visto che all'inizio aveva parlato di pietà clementissima, adesso parla di pietà ineffabile. E ha dato le chiavi, cioè le chiavi della salvezza, le chiavi del sangue, ne parla appunto anche nel dialogo. Le chiavi del sangue, che sarebbe la possibilità di amministrare il sangue di Cristo attraverso i sacramenti. E ha dato le chiavi a questo tuo vicario di legare e sciogliere le anime nostre, affinché facesse la tua volontà e seguisse le tue vestigie, cioè il tuo esempio. Allora ecco che quindi Caterina ricorda durante la preghiera, questa preghiera, che il vicario di Cristo non può fare cose diverse da Cristo e che Cristo gli ha dato le chiavi del sangue per sciogliere e legare le anime e questo è quello che lui deve fare. E però per poterlo fare deve fare come ha fatto Gesù Cristo, che ha dato se stesso, ha dato il proprio sangue per la salvezza delle anime. Per la qual cosa prego supplicemente la tua santissima clemenza che lo purifichi, in tal modo che il suo cuore arda di santo desiderio di recuperare le membra perdute, sì che le recuperi con l'aiuto dell'altissima tua potenza. E quindi vediamo come Santa Caterina prega a Dio, prega a Cristo, perché il vicario di Cristo sia come lui desidera e faccia quello che lui desidera, cioè quello che Dio desidera da lui. E che cos'è che Dio desidera da lui? Che sia purificato e arda del desiderio di recuperare le membra perdute, cioè di recuperare le anime con la potenza di Dio. E a questo punto, prima di leggere l'ultima parte dell'orazione, mi sembra opportuno e bello vedere un po' che cosa aveva fatto, cosa aveva scritto Caterina al Papa. Prima ancora che la Santa arrivasse ad Avignone, gli aveva inviato delle lettere molto significative, in cui appunto lo esortava a fare quello che dice in questa orazione. Voglio leggere almeno qualche brano, giusto perché così, per entrare meglio nello spirito della Santa. Questa è la lettera, la numerazione delle lettere è secondo il Tommaseo, diciamo la più conosciuta, questa sarebbe la lettera 206, che la Santa indirizzò al Papa intorno a marzo-aprile del 76. Gli aveva scritto: pare che la somma eterna bontà faccia fare per forza quello che non è fatto per amore. Pare che permetta che gli stati e delizie siano tolti alla sposa sua. Quasi mostrasse che volesse che la Chiesa Santa tornasse nel suo stato primo, poverello, umile, mansueto, come era in quello stato tempo santo, quando non attendevano ad altro che all'onore di Dio e alla salvezza delle anime, avendo cura delle cose spirituali e non temporali. Che poi che ha mirato più alle temporali che alle spirituali, le cose sono andate di male in peggio. Perciò vedete che Dio per questo giudizio gli ha permesso, alla Chiesa si intende, molta persecuzione e tribolazione. Ma confortatevi, Padre, e non temete per nessuna cosa che fosse accaduta, perché Dio fa per rendere lo stato suo perfetto. Cioè, tutto ciò, anche la persecuzione, non è per la persecuzione, ma è perché lo stato della Chiesa ritorni ad essere come era prima. Perché in questo giardino si paschino gli agnelli e non i lupi. E non i lupi divoratori dell'onore che deve essere di Dio, i quali rubano e lo danno a se stessi l'onore. Confortatevi in Cristo dolce Gesù. Io spero che col suo aiuto, la pienezza della grazia divina e l'aiuto divino sarà presso di voi, tenendo il modo detto di sopra. Dalla guerra vedrete una grandissima pace, dalla persecuzione una grandissima unione. Non con la potenza umana, ma con la virtù santa, sconfiggerete i demoni visibili delle inique creature e i demoni invisibili che non dormono mai sopra di voi. E non vi manchi il santo desiderio per nessuno scandalo né ribellione di città che voi vedeste o sentiste. Anzi, più si accende il fuoco del santo desiderio a voler fare, e non tardate la vostra venuta. Non credete al demonio che si avvede del suo danno, e perciò si ingegna di scandalizzarvi e di togliervi le cose vostre, perché perdiate l'amore e la carità e impedire il vostro venire. Io vi dico, Padre, in Cristo Gesù, che voi veniate tosto come un agnello mansueto. Rispondete allo Spirito Santo che vi chiama e vi dico, venite, venite, venite e non aspettate il tempo perché il tempo non aspetta voi. Sono delle lettere insomma, molto coinvolgenti e, insomma, che la Santa appunto rivolgeva al Papa facendogli capire che il demonio ovviamente ce la metteva tutta perché non avvenisse questa cosa grande che era così fondamentale per la vita della Chiesa e quindi ecco, gli faceva ipotizzare che ci sarebbero state guerre, veleni, eccetera, eccetera, difficoltà e che non era il caso di smuovere tutta questa realtà perché sembrava che il male avrebbe dovuto superare il bene che ne sarebbe venuto, mentre invece Caterina, ecco, che ha la visione giusta delle cose, giusta perché è di fede, gli fa capire che deve venire, che deve compiere la volontà di Dio e che Dio con la sua potenza lo soccorrerà. Vi voglio leggere un altro brano di una lettera, è la 196 del Tommaseo, che pare sia stata scritta pure intorno all'aprile del 76, quindi prima che la Santa andasse ad Avignone, nella quale, e questa è una lettera che va bene con la giornata di oggi, che è la giornata del Buon Pastore, in cui la Santa dice al Papa: O dolce e amoroso Verbo, che con l'amore hai ritrovata la pecorella, e con l'amore hai dato la vita, e l'hai rimessa nell'ovile. O santissimo Babbo mio dolce, che è il Papa, io non ci vedo altro modo, né altro rimedio a riavere le vostre pecorelle, le quali, come ribelle, si sono partite, si sono allontanate, cioè dall'ovile della Santa Chiesa. Io vi prego da parte di Cristo crocifisso e voglio che mi facciate questa misericordia, cioè con la vostra benignità vincete la loro malizia. Siamo vostri, o Padre, e io conosco e so che a tutti in comune loro pare aver fatto male. E ammettiamo che non abbiano nessuna scusa. Tuttavia, per le molte pene e cose ingiuste e inique che sostenevano, per cagione dei mali dei cattivi pastori e governatori, loro parevano di non poter fare altro. Perché sentendo il puzzo della vita di molti rettori, i quali sapete che sono demoni incarnati, vennero in tanto pessimo timore che fecero come Pilato, il quale per non perdere la signoria uccise Cristo. E così fecero essi, per non perdere lo Stato, vi hanno perseguitato. Misericordia dunque, Padre, vi domando per loro. E non guardate l'ignoranza e superbia dei vostri figlioli, ma con l'esca dell'amore e della benignità, dando quella dolce disciplina e benigna riprensione che piacerà alla santità vostra, rendete pace a noi, miseri figlioli, che abbiamo offeso. Io vi dico, dolce Cristo in terra, da parte di Cristo in cielo, che facendo così, cioè senza briga e tempesta, essi verranno tutti con dolore dell'offesa fatta e vi metteranno il capo in grembo. Allora godrete e noi godremo, perché con amore avrete rimesso la pecorella nell'ovile della Santa Chiesa. Ecco quindi che Caterina ha detto al Papa la via dell'amore, la via del perdono. E arriva a dirgli, lo dirà poi anche a Gregorio, sia a Urbano VI, successore di Gregorio, arriva a dirgli che se molti hanno agito male, non è perché erano poi così cattivi, ma è perché avevano ricevuto tanti di quei torti, tante di quelle malegrazie, potremmo dire, che a loro gli sembrava quasi giusto di far così, però lui, il Papa, che è padre, deve guardare con benevolenza, deve guardare con la pecorella per riportarla all'ovile, non per bastonarla, non per chiederle conto di quello che ha fatto, ma con il cuore di Cristo, che è il cuore del pastore, e solo così potrà ottenere appunto che questa pecorella ritorni a lui. E in un'altra lettera, che è del settembre del 76, Caterina gli dice al Papa: mi pare che il demonio, perché ecco, in questa lettera si tratta di un altro argomento che molti cardinali presentavano al Papa, e gli dicevano: tu adesso torni a Roma e vedrai che ti avvelenano, ti faranno morire col veleno. E Caterina molto orgogliosamente gli dice: guardate che del veleno ce ne sta pure in Francia. E questo pare che fosse un religioso raccomandava al Papa di non tornare in Italia per via del veleno. E Caterina scrive al Papa: mi pare che faccia questo demonio incarnato, il quale è scritto a voi con colore di compassione e forma santa, perché parendo che venga da un uomo giusto e santo, invece è una cosa iniqua degli uomini iniqui, consiglieri del demonio, storpiatori del bene comune e della riforma della Santa Chiesa, amanti di amore proprio, che cercano solamente i loro beni particolari. A me non pare che sapesse bene l'arte colui che la fece, cioè quello che è scritto. Vedete dunque, Santissimo Padre, che egli vi ha posto innanzi quella parte che conosce più debole dell'uomo, e singolarmente in coloro che sono molto teneri, compassionevoli di amore carnale, e teneri al loro corpo, perché questi tali tengono più cara la vita di tutti gli altri. E perciò vi ha scritto in questo modo: ma io spero che per la bontà di Dio voi attendiate più all'onore suo, cioè di Dio, e alla salvezza delle vostre pecorelle che a voi medesimo, siccome pastore buono che deve porre la vita per le proprie pecorelle. Mi pare che quest'uomo velenoso vi impedisca il vostro venire, dicendo che vi è apparecchiato il veleno. Mi pare che vi consigli mediante uomini confidenti che vadano innanzi a voi e troveranno il veleno per le tavole. Confesso bene che del veleno se ne trova così alle tavole di Avignone come nelle altre città e a Roma. Quindi non proseguo la lettura, perché mi pare che abbiamo toccato quello che era l'argomento principale, cioè il fatto che Caterina appunto propone al Papa di essere un pastore, e siccome il pastore, l'abbiamo visto anche nel Vangelo di oggi, dà la vita per le pecorelle, e così anche il Papa deve saper dare la vita per le sue pecore, per riporle nell'ovile. E quindi, diciamo così, Santa Caterina ha questa visione soprannaturale e non naturale, e quindi ecco, sollecita il Papa a superare tutti gli ostacoli che gli vengono posti dinanzi con una visione che è una visione di fede, con un amore che è un amore non egoistico, non amor proprio come... appunto è l'amore egoistico, ma che deve essere un amore che lo sollecita a dare la vita. Quindi diciamo un po', qui c'è la sintesi di quello che è il significato di questa orazione, e un po' anche la sintesi di quello che è il significato della festa di oggi. Facciamo una breve pausa musicale.
Dove sei, dove sei, dove sei? Chi ti ha portato lontano da casa tua? Un nemico ha ingannato il tuo cuore e ti ha fatto credere che l'amore è una libera poesia, come una piuma vola via. Ora e va dovunque soffia il vento e ti dice: questa è libertà. Sono uscito e son venuto a cercarti, ho
sentito l'eco triste del canto tuo, tra mille insidie e sangue nelle mani. Ho camminato tra sentieri e burroni, scendo in fondo ed alzo la mia luce, perché tu la veda da lontano, è la luce dell'amore che ti tende sempre la sua mano.
Mentre il mondo dice lascia stare,
per uno solo non vale la pena andare,
è soltanto un'anima perduta
tra le pieghe della vita.
Dove vai, dove vai, dove vai, dove vai?
Stai andando incontro a un mucchio di guai.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater, sta andando in onda la lettura e il commento sulle orazioni di Santa Caterina da Siena, a cura della professoressa Gabriella Nodal. Dopo la sua esposizione, che stamattina in particolare guardando il Buon Pastore, quindi al ritorno del Papa dalla Francia, ci ha parlato delle sue lettere di Santa Caterina. E vi ricordiamo che potete intervenire in diretta, componendo il numero 031 64 60 00. Oppure potete mandare anche un sms al 331 79 14 523. Per le mail dirette a @radiomater.org. Rimaniamo in attesa delle vostre riscontri, delle vostre telefonate.
Vita, di chi ha ripreso la vita.
Allora, questa mi sembrava di sentire la voce di qualcuno. Allora, grazie per questa bella
ecco,
canzone.
Ecco, sorgo Gabriella, abbiamo Don Pierluigi, ci chiama da Belluno.
Ah, prego. Va bene, sì. Prego, prego.
Professoressa, mi sì. Scusi, ma poi Papa Gregorio starà a Roma.
Scusi, sento solo a tratti quello che mi sta dicendo.
No, stavo dicendo... Se poi Papa Gregorio X arriva a Roma e rimane là.
Sì. Arriva a Roma, difatti. E infatti ci sono dei dipinti che fanno vedere Santa Caterina, lui seduto a cavallo e Santa Caterina che tiene la briglia del cavallo, come se fosse stata lei a introdurlo nella città. In realtà, lei lo ha fatto, ma lo ha fatto da lontano, cioè nel senso che è andata ad Avignone, lo ha convinto, lui è partito, lo ha aspettato a Genova, ha parlato con lui a Genova,
sì,
che si è presentato... Però dopo, quando si è trattato di entrare a Roma trionfalmente, Caterina non c'era in realtà. Però diciamo che aveva agito dietro le quinte. Poi io non ho finito di leggere l'ultima parte dell'orazione in cui lei offre se stessa come vittima, diciamo così, per ottenere questa grazia.
Questa grazia, sì. Va bene, grazie.
Prego.
Grazie.
Abbiamo un'altra chiamata, abbiamo sì. Maria che ci chiama da Milano.
Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno, grazie di questa bellissima catechesi sull'opera di Santa Caterina per il Papa e per la Chiesa.
Sì, sì.
Grazie molte.
Grazie a lei, che la fa, che è stata così santa ed ha ottenuto tante grazie dal Signore, sì, con sì, la sua santità.
Bene, viva l'Italia, col Papa. Grazie.
Va bene. Sì, allora dunque, come ho detto, complemento, diciamo, completamento della orazione, troviamo appunto che Caterina offre se stessa a Dio e dice: e se la tardità sua, cioè il suo ritardare del Papa, o amore eterno, ti dispiace, punisci per quella il corpo mio che te lo offro e rendo, affinché lo affligga con i flagelli e lo distrugga secondo che sarà il tuo parere. Signore mio, io ho peccato, abbi misericordia di me. Tu, Dio eterno, tu sei innamorato della tua fattura, cioè dell'uomo fatto da te, con grazia ineffabile e tua clemenza, e mandi il tuo vicario affinché egli la recuperi, la creatura, la fattura, perché perisce. Della qualcosa io, indegna e misera peccatrice, ti ringrazio. O infinita bontà e carità inestimabile, vero Dio, si vergogni l'uomo, figliuolo di Adamo, il quale tu hai ricomperato per solo amore con la morte del tuo unigenito figliuolo, si vergogni di non fare la tua volontà, mentre tu non vuoi altro che la nostra santificazione. Concedi, Dio eterno, il quale per divina carità ti sei fatto uomo per amore, ti sei unito a noi, e già ne mandi tuo vicario ad amministrare le grazie spirituali della nostra santificazione e recuperazione, che egli faccia solamente la tua volontà, non attenda ai consigli della carne, che giudica secondo il senso e amore proprio, e non si spaurisca per nessuna avversità. E perché mancano le cose tutte, salvo che in te, sommo Dio, non guardare ai peccati miei, che grido a te, ma esaudisci la tua serva per la clemenza della tua inestimabile carità. Ecco, mi vorrei fermare, tutto molto comprensibile, quindi non c'è bisogno di spiegazione. Vorrei soltanto fermarmi un attimo su questa espressione che Caterina usa, perché mancano le cose tutte, salvo che in te. Allora, ecco, che Caterina è come se dicesse a Dio che la sua stessa preghiera è mancante, nel senso che le creature tutte, si dice che un santo pecca 7 volte, noi lo diciamo ma i santi ci credevano, forse è quello che non facciamo noi, che il santo pecca, cioè lo diciamo ma poi pensiamo che il santo non pecca in realtà, cioè invece Santa Caterina abbiamo visto che prega Dio dicendo: io ho peccato, abbi misericordia di me, e quindi si sentiva anche lei mancante, e tutte le cose create sono mancanti rispetto a Dio, e perciò lo prega di non guardare i suoi peccati, ma di avere una clemenza dovuta alla carità inestimabile che Dio ha. Tu, quando ti partisti da noi, non ci hai lasciati orfani, ma ci hai lasciato il tuo vicario, che ci dà il battesimo dello Spirito Santo, e non solamente una volta, come per il battesimo dell'acqua siamo stati lavati una volta, ma sempre ci lava con la potenza santa e asterge i nostri peccati. E a proposito di questo battesimo, pensiamo che questo non può dire che è questo battesimo dello Spirito Santo. Questo battesimo è la confessione. Infatti Santa Caterina chiamava la confessione il battesimo continuo, cioè come dire, ecco, noi siamo stati salvati una prima volta dal peccato originale, ma dopo, durante il corso della vita, possiamo ricevere questo medesimo battesimo, cioè possiamo essere purificati dal sangue di Cristo tutte le volte che vogliamo ricevere questo sacramento che è il battesimo, lei che chiama qui il battesimo dello Spirito Santo. Tu sei venuto a noi con gli improperi e noi, allontanandoci da te, giudicammo secondo la carne e l'amor proprio. Tu sei pallido perché le tue creature sempre svuotano le tue grazie, spogliando la tua unica sposa. Ecco, questo concetto dell'essere pallido espresso più volte da Caterina da Siena, che dice come se le persone succhiassero il sangue alla sposa di Cristo, che è la Chiesa, e lo succhiano proprio attraverso, non disconoscendo quello che è, per cui è stato versato. Fa dunque pietà eterna che il tuo vicario sia mangiatore delle anime, ardendo di santo desiderio del tuo onore e accostandosi a te solo, perché tu sei alta e tua eterna bontà. E quindi si rivolge a Dio e conclude appunto rivolgendosi e chiedendo che Dio operi nella Chiesa, secondo appunto quanto gli chiede, netta per mezzo suo le infermità nostre. E quindi ecco che Caterina chiede a Dio di ripulire la Chiesa delle sue infermità tramite il Papa. Reintegra la tua sposa col suo salutifero consiglio e opere virtuose. Ecco che il Papa con il suo consiglio e le sue opere virtuose riporti alla Chiesa quello che era prima. Ancora di eterno, riforma la vita di questi tuoi servi, che seguitino te, solo Dio, con cuore semplice e perfetta volontà. E non guardare alla mia miseria che ti prego per loro, ma piantali nel giardino della tua volontà. Te benedico, eterno Padre, a ciò che tu benedica questi tuoi servi, che diventino spregiatori di se medesimi per te, e che seguitino la sola purità della tua volontà, la quale sola è eterna e perpetua, per i quali tutti ti rendo grazie. Amen. Ecco, così si conclude questa orazione. Ecco che abbiamo visto, si svolge in un certo senso in tre parti. Nella prima parte, in cui Caterina appunto, guardando il mistero di Dio dice al Padre, ecco, come è venuto Cristo, e poi ecco come è venuto, che via ha seguito. Ecco, la via è la stessa che deve seguire il vicario di Cristo, che si deve rallegrare anziché ascoltare tutti i discorsi di prudenza umana, si deve rallegrare che la via è difficile e che la via è la stessa che Cristo stesso ha seguito. E poi c'è l'offerta di se stessa, che appunto si sente imperfetta, però si offre ugualmente, no, a Dio, perché attraverso il suo sacrificio Dio operi in modo tale che il vicario di Cristo ritorni, perché a lui è stata affidata la chiave del sangue, come dice Caterina, e quindi a lui tocca amministrare il battesimo e il battesimo dello Spirito Santo, a lui tocca purificare, a lui tocca reintegrare la Chiesa e la sua santità, riformare la Chiesa e la vita dei suoi servi. E appunto Caterina dice: ma non guardare la mia miseria, e ringrazia Dio come se avesse già ottenuto quello per cui ha pregato. E anche questo finale di ringraziamento è qualcosa che ci educa e che ci fa capire appunto la fede grande che Caterina aveva nel rivolgersi a Dio, perché è come se avesse già ottenuto quello per cui ha pregato. E sappiamo che appunto la preghiera, una delle caratteristiche della preghiera è anche questa, è la fiducia. E poi diciamo che è così, cioè in tempi molto recenti mi viene in mente adesso Santa Faustina Kowalska, che ci dice, alla quale il Signore ha detto che il recipiente con cui dobbiamo attingere la misericordia è la fiducia, e quindi diciamo la fiducia come componente essenziale della preghiera, quindi non solo l'offerta non solo l'adesione alla volontà di Dio, la contemplazione del suo mistero, ma questa fiducia grande che è diciamo così, è veramente è mezzo attraverso il quale si può attingere alla clemenza, alla pietà. Ecco, quindi anche vorrei sottolineare questo aspetto che Santa Caterina ha sottolineato nella orazione, che è appunto che Dio vuole usare misericordia. Ecco, quindi diciamo così, il punto di partenza è la sua volontà buona, è la sua volontà di salvezza, è la sua volontà di santificazione, e se non ci fosse questa, ecco, lui ce l'ha dimostrata mandandoci il suo figlio, e il suo figlio ce l'ha dimostrata donando se stesso per noi. Ecco, però ecco, questo dono che Dio ha fatto all'umanità passa attraverso la Chiesa, e quindi la Chiesa è la via, cioè è vero diciamo che la via è Cristo. Però su questa via abbiamo visto, come Caterina ci dice nel dialogo, c'è la locanda, noi potremmo dire la ristorazione essenziale, lei la chiama la locanda della Chiesa, nella quale possiamo mangiare, bere, ristorarci, ecco, e il corpo di Cristo, appunto questo il Vangelo di questi giorni ci sta rievocando il fatto che Gesù dice appunto chi mangia la mia carne e beve il mio sangue alla vita. Ecco, quindi con questo augurio ci lasciamo e ci risentiamo il prossimo mese. Buon mese di maggio, buona intercessione, perché anche noi dobbiamo intercedere per la Chiesa. E buongiorno a tutti.